Buongiorno da Vera Pellandini. Quarto anniversario della guerra in Ucraina. Oggi a Kiev anche la presidente del Consiglio europeo, Ursula von der Leyen, ma a mani vuote. Ancora tensioni in Messico. Le autorità dispiegano 10.000 uomini per riprendere il controllo del paese dopo la morte del boss della droga, El Mancho. Il Gran Consiglio ticinese si è opposto all'aumento automatico dei valori di stima immobiliari. Sul tema si andrà alle urne. 4 anni fa, dunque, l'esercito russo lanciava la sua invasione su larga scala dell'Ucraina. La guerra, che ancora insanguina il paese, ha provocato 15.000 morti civili. I feriti sono centinaia di migliaia, altissimo anche il numero dei soldati uccisi al fronte, almeno 100.000 secondo le stime più accreditate, ma potrebbero essere molti di più. Oggi sono a Kiev anche i leader europei von der Leyen e Costa, ma senza un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. E noi ritroviamo proprio nella capitale il nostro collaboratore Davide Maria De Luca, che ci racconta come si appresta a vivere questo anniversario l'Ucraina.
Sì, Kiev, come il resto dell'Ucraina, sta iniziando a uscire dal periodo più difficile dall'inizio dell'invasione, caratterizzato da un freddo quasi senza precedenti e dall'assenza di elettricità e riscaldamento per ore, a volte per giorni, a causa dei bombardamenti russi. Un inverno che ha esasperato la popolazione, ma senza piegarla completamente e senza fortunatamente causare quella catastrofe umanitaria che si temeva all'inizio. Anche al fronte, questo quarto anno di guerra non ha portato al collasso ucraino che alcuni temevano. Le linee di difesa di Kiev reggono in Donbass e i russi non si trovano poi così lontano da dove erano arrivati 12 mesi fa, un risultato però che Kiev ha ottenuto al prezzo di sacrifici in altre parti del fronte. I tanto sbandierati colloqui di pace nel frattempo, che sono iniziati proprio circa un anno fa su impulso del presidente americano Donald Trump, hanno fallito invece non solo nel produrre una pace, ma anche nel garantire un temporaneo cessate il fuoco. Già questa settimana a Ginevra dovrebbe tenersi un nuovo incontro con i russi, ma nessuno qui si aspetta che proprio questo ennesimo vertice sarà quello risolutivo.
In Messico le autorità hanno ristabilito il controllo parziale in diverse zone del paese dopo le violenze su vasta scala scatenate dal cartello della droga Jalisco Nueva Generación in seguito all'uccisione di domenica del loro capo El Mancho. Ma la tensione resta alta con autostrade e strade bloccate, bus e banche incendiate e un assalto al penitenziario della regione di Jalisco da cui sono evasi 23 detenuti. Gli aggiornamenti dalla redazione con Bettina Müller.
È una dimostrazione di potere del più potente cartello della droga del Messico, Jalisco Nuova Generazione, capace di creare il caos ieri in 20 stati del paese, con incendi, scontri a fuoco, blocchi stradali e grosse ricompense in denaro per chi uccide agenti di polizia. Le scuole sono rimaste chiuse in molti stati e la popolazione invitata a non uscire di casa. Il cartello di Jalisco Nuova Generazione ha ramificazioni in tutta l'America Latina, negli Stati Uniti, in Canada, in Cina e nel sud-est asiatico. È dominante nel traffico di droga, in particolare di fentanyl, ma anche nel furto di carburante ed è noto per la sua violenza estrema. Domenica è scattata l'operazione di cattura del leader del cartello El Mencho, localizzato grazie all'inseguimento dell'amante con cui si era appena incontrato. El Mencho ucciso poco dopo l'arresto, a cui sono seguiti violenti scontri tra la polizia e gli uomini armati del cartello, scontri che hanno provocato 50 morti. Il governo messicano ha dispiegato ora 10.000 uomini della Guardia Nazionale per riprendere il controllo del paese. Ucciso anche l'organizzatore dei disordini di ieri, El Tuli, uno stretto socio di El Mencho.
A Londra è stato arrestato e poi rilasciato su cauzione l'ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Peter Mandelson. Una vicenda legata al caso Epstein, come per l'ex principe Andrea. Anche il già ministro e commissario dell'Unione Europea è indagato a piede libero per avere rivelato segreti di Stato. Gli inquirenti lo accusano in particolare di avere fornito informazioni sensibili, usate poi da Epstein a scopo di lucro. Una vicenda che mette ancora più in difficoltà il governo britannico di Keir Starmer. In Ticino ora, perché il Parlamento ha deciso di opporsi all'aumento sistematico dei valori di stima immobiliari. Un successo per il centrodestra ieri sera in Gran Consiglio, che dovrà però essere ancora sottoposto al voto popolare il prossimo 14 giugno. Ci dice di più Marcello Ierace.
Il valore di stima degli immobili non passerà dal 40% attuale al 70% come chiesto dalla Confederazione. Il Gran Consiglio ha dunque seguito quanto richiesto da due mozioni del deputato del centro Paolo Caroni e soprattutto dai 17.000 cittadini che avevano firmato l'iniziativa popolare dell'UDC. Nessun automatismo dunque, come pure consigliava il governo, ma le stime andranno comunque riviste entro il 2035. In che modo, con quale modello di calcolo e con che tipo di misure di accompagnamento sarà sempre il Parlamento a deciderlo. Ma in un secondo momento, ha spiegato il direttore del Dipartimento Finanza e Economia Christian Vitta, quando arriverà lo specifico messaggio del Consiglio di Stato.
In questo senso il Parlamento avrà facoltà di valutare quali eventuali interventi adottare per quanto riguarda gli effetti sui tributi e sulle prestazioni sociali a seguito di tale revisione. E sarà in quel momento, quando il Parlamento si pronuncerà sulla modifica delle leggi settoriali, che il Parlamento deciderà se, come e quanto eventualmente compensare. Decisioni che saranno sottoposte anche a referendum qualora non si fosse concordi su queste misure di intervento. Peraltro, ci tengo anche a sottolinearlo, anche il modello di calcolo dei valori di stima potrà sottostare a diritto di referendum.
In attesa di tutto questo, e sarà un percorso ancora lungo e articolato, lo abbiamo capito, bisognerà anche passare dal voto popolare del prossimo 16 giugno. In quell'occasione la maggioranza dei ticinesi deciderà se la neutralizzazione delle stime immobiliari debba essere messa o meno, nero su bianco, nella Costituzione.
Galenica cesserà entro fine anno la produzione farmaceutica nella sua filiale di Bis, lo ha annunciato poco fa il gruppo, grossista di medicamenti e gestore di farmacie, invocando una mancanza di competitività. La misura minaccia direttamente 170 posti di lavoro. Stando al comunicato, è stata avviata una procedura di consultazione. In futuro la filiale si concentrerà sui servizi di assistenza domiciliare, mentre la farmacia, sempre appartenente al gruppo di Interlaken, proseguirà la propria attività sotto il marchio della catena Amavita. L'operazione globale di ristrutturazione del gruppo potrebbe avere dei costi stimati fino a 40 milioni di franchi. E con questa notizia arrivata poco fa in redazione si chiude questo flash informativo. Grazie per l'attenzione e a più tardi.